Io sono un uomo nuovo, talmente nuovo che da tempo che non sono neanche più fascista. Sono sensibile altruista, orientalista, ed in passato sono stato un po' sessantottista, da un po' di tempo ambientalista. Qualche anno fa nell'euforia mi sono sentito come un po' tutti socialista. Io sono un uomo nuovo, per carità lo dico in senso letterale, sono progressista, al tempo stesso liberista, antirazzista, e sono molto buono, sono animalista, non sono più assistenzialista, ultimamente sono un po' controcorrente, son federalista. Il conformista è uno che di solito sta sempre dalla parte giusta. Il conformista ha tutte le risposte belle chiare dentro la sua testa. È un concentrato di opinioni che tiene sotto il braccio due o tre quotidiani, e quando ha voglia di pensare pensa per sentito dire, forse da buon opportunista. Si adegua senza farci caso e vive nel suo paradiso. Il conformista è un uomo a tutto tondo che si muove senza consistenza. Il conformista s'allena a scivolare dentro il mare della maggioranza. È un animale assai comune che vive di parole, da conversazione. Di notte sogni e vengono fuori sogni di altri sognatori. Il giorno esplode la sua festa, che è stare in pace con il mondo e farsi largo galleggiando. Il conformista, il conformista.
Il conformista, una canzone dell'ultimo Gaber, quello che sbriciola l'ottimismo e la sicumera fondati sull'essere al passo coi tempi. Era il 1998 quando usciva questa canzone, era parte di Un'idiozia conquistata a fatica, l'album in cui la coppia Gaber-Luporini emetteva il suo verdetto implacabile. Abbiamo costruito una società dominata dall'idiozia. Attorno a noi c'è un decadimento generalizzato. Così scrivono Luigi Cuna e Emanuele Felice nel libro intitolato semplicemente Giorgio Gaber, oggetto della recensione di oggi. Un saluto da Paolo Prato. Il libro esce per le edizioni Curci, vanto dell'editoria italiana da oltre 160 anni, grosso modo. Ho presente un libro del mio amico Luca Cerchiari che celebrava i 150 anni della Curci, che coincidevano più o meno con l'Unità d'Italia, pensate. Poi, grazie all'intuito di Gramito Ricci, negli anni 60 la Curci crea la Carosello, etichetta discografica che a partire dagli anni 70 pubblica la quasi totalità dei lavori di Gaber. Ed è dunque un omaggio doveroso che l'editore rende a uno dei suoi autori di punta. Allora, diciamo subito che la bibliografia su Gaber è ricchissima, seconda forse a quella su De André e probabilmente al pari di quella di Guccini o di Tenco. Penso al libro di Luciano Ceri con 7 meravigliose interviste a lui e ai suoi più stretti collaboratori, o al diario intimo di Giampiero Aloisio intitolato Il mio amico Giorgio Gaber, o al vecchio libro che risale credo almeno a una 30-40 anni fa di Michele Serra, un altro di Michele Straniero, uno di Claudio Bernieri, di Gian Domenico Curi, Vincenzo Mollica, Giulio Casale. Penso all'autobiografia a cura di Guido Arari, e lo stesso Luporini, di recente autore e sodale, ha pubblicato un libro su Giorgio Gaber. Eppure c'è sempre spazio per nuove pubblicazioni. Nello specifico, questa di cui vi sto per parlare affronta la figura di Gaber dal punto di vista del ruolo pubblico, cioè Gaber come il grillo parlante, come la coscienza che solleva dubbi più che offrire ricette. E si concentra naturalmente sulle parole, meno sulla musica. E lo fa inserendo la carriera di Gaber nel contesto storico, percorrendo cioè i 40 e più anni di attività in parallelo con le vicende che hanno segnato il clima sociale e politico. Giorgio Gaber viene ricordato come un'importante fonte per la storia dell'Italia contemporanea, perché nessuno come lui ha interiorizzato la missione dell'intellettuale servendosi della canzone, anche se estesa al teatro. E se la storia evolve e certe idee sono ormai superate, la sua voce resta attuale per la chiave di lettura, originalissima. Il libro apre sulla Milano del boom, dove Gaber si muove insieme a due quasi coetanei di cui resterà amico per la vita, Mina e Celentano. È tra gli alfieri di una nuova agguerrita generazione che rivoluzionerà la canzone italiana, parte dal jazz, poi passa al rock and roll. Quindi matura come autore di canzoni e firma successi destinati a rimanere. Partecipa a Sanremo 4 volte e poi approda in TV, di cui scopre la potenza, ma rivela anche un lato romantico, intimo, nel cantare l'amore in modi non convenzionali.
Ora che non ho più quelle emozioni, che non corro più a casa per svegliarti nel pieno della notte, ora che tutto si svolge di mattina, quando a letto mi porti controvoglia un po' di caffè e latte, gli occhi gonfi e stanchi, lunghe faticose discussioni, forse niente di sincero, sempre mezza nuda, senza più pudore, senza più nessun mistero, come tutto più giusto, come tutto più vero, come ha più senso, come ha più valore questo nostro. Ora che non c'è niente da scoprire, non abbiamo nemmeno una gran voglia di fare l'amore, ora che ho quasi un senso di fastidio, se sento le tue braccia, le tue gambe, se ti sento respirare, e quando sei ammalata, con la fronte calda ti lamenti, sì, per farti compatire, mi alzo un po' assonnato, cerco un'aspirina, ti accarezzo, fingo di soffrire, come tutto più giusto, come tutto più vero, come ha più senso, come ha più valore questo nostro.
Una canzone d'amore di Giorgio Gaber, ma a modo suo, naturalmente. Il 21 ottobre del 1970, in un teatro tenda itinerante, debuttava a Seregno il Signor G, spettacolo con il quale Giorgio Gaber tentava il salto dalla musica leggera al teatro, inaugurando un nuovo format. È la svolta del teatro canzone, che lo trasforma in un autore di nicchia, amato dal pubblico della sinistra, pubblico intellettuale, ma anche da molti cattolici. E il Signor G, dialogo tra un impegnato e non so, far finta di essere sani, anche per oggi non si vola, libertà obbligatoria, polli di allevamento, una sfilza di titoli straordinari, tutti sciorinati negli anni 70, che evocano il dubbio, scrivono gli autori, evocano la fragilità delle ideologie e dell'individuo, la disillusione politica e lo sberleffo verso l'autorità, la critica verso il processo di mercificazione e massificazione della società contemporanea. Chiuse virgolette. Gaber dunque usa il linguaggio della canzone per smuovere le coscienze intorpidite dal progresso e dal facile successo. E lo fa in modi obliqui, non come faceva la canzone politica dei vari Pietrangeli e della Mea, che non era in grado di raggiungere le masse ma era condannata a parlare ai proseliti o poco più. Gli anni 70 sono per lui quelli dell'impegno, ma un impegno controcorrente. È un intellettuale anomalo, ma tra gli ultimi veri. Solo Pasolini in quegli anni solleticava le coscienze addormentate con i suoi strali contro il consumismo e l'appiattimento dei valori. Giorgio Gaber è profetico, scrivono gli autori del libro, sembra anticipare la dissoluzione delle differenze. Negli stessi anni, aggiungo io, Thomas Friedman pubblicava Il mondo è piatto, un libro che puntava il dito contro la globalizzazione che avrebbe appiattito differenze culturali, sociali, logistiche, eccetera, eccetera. Beh, Gaber dice la stessa cosa, con ironia e disincanto, ma non per questo il suo grido ha toni meno drammatici. Il libro ha un'impostazione grafica originale che mi fa pensare a un manuale scolastico, a cominciare dalla copertina che ritrae il volto di Gaber disegnato. E proprio le illustrazioni di Ernesto Anderle fanno la differenza rispetto alla notevole bibliografia sull'artista. 5 canzoni sono illustrate con disegni a tutta pagina che ci portano dentro il mondo del fumetto. E questo aspetto, insieme a 37 brani iconici che vengono riportati interamente, insieme a un linguaggio semplice e non accademico, ecco, tutto ciò fa del libro un potenziale manuale che, secondo me, andrebbe adottato nelle scuole superiori accanto all'antologia di italiano e al libro di storia. Troppo presto? Non direi. De André, Dalla, molti altri cantautori sono già da tempo canonizzati accanto ai grandi poeti e scrittori che si studiano sui banchi di scuola, e sono convinto che la storia diventerebbe materia succulenta se gli studenti dell'ultimo anno l'approfondissero con le canzoni di Giorgio Gaber. Intanto cominciate con quelle che stanno qua dentro. Ma attenzione, insegnare ai bambini non è cosa semplice, come cantava Gaber nel suo ultimo album. Diceva così: non insegnate la vostra morale, è così stanca e malata. Un saluto da Paolo Prato.
Non insegnate ai bambini, non insegnate la vostra morale, è così stanca e malata, potrebbe far male. Forse una grave imprudenza è lasciarli in balia di una falsa coscienza. Non elogiate il pensiero, che è sempre più raro. Non indicate per loro una via conosciuta, ma se proprio volete, insegnate soltanto la magia della vita. Giro, giro tondo, cambia il mondo. Non insegnate ai bambini, non divulgate illusioni sociali, non gli riempite il futuro di vecchi ideali. L'unica cosa sicura è tenerli lontano dalla nostra cultura. Non esaltate il talento, che è sempre più spento. Non li avviate al bel canto, al teatro, alla danza. Ma se proprio volete,
raccontategli il sogno di un'antica speranza.